Bentrovati all'87esima puntata di Indaco e buona giornata a Diego Magliani di Mezzopieno.
Buona giornata a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
La notizia di oggi è pienamente in linea col modello di città che abbiamo in mente, perché coniuga aspetti essenziali della vita, in particolare della dignità umana, quindi è davvero una buona notizia e già in partenza ti ringraziamo.
Sì, perché da oggi fare la spesa senza denaro è possibile nei supermercati solidali. Sappiamo che negli ultimi anni la crisi economica ha reso più difficile per molte famiglie italiane garantire il paniere alimentare minimo, tanto che secondo l'Istat oltre 5,6 milioni di persone nel nostro paese vivono in povertà assoluta. Tra loro lavoratori precari, anziani con pensioni minime e nuclei familiari con minori. In risposta a questa emergenza è stato lanciato il progetto dei market solidali, una rete di negozi dove chi è in difficoltà può fare la spesa senza pagare nulla, scegliendo autonomamente i prodotti necessari e senza ricevere così pacchi preconfezionati e con tutta la dignità di un normale cliente. I supermercati solidali si distinguono da quelli ordinari perché per gli acquisti non si utilizza il denaro, ma una tessera nominale a punti che permette alle famiglie selezionate dai servizi sociali di spendere in base alle loro esigenze. Gli scaffali offrono alimenti freschi e a lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale e articoli per la casa, mentre alcuni volontari fanno da tutor per supportare e orientare scelte di consumo equilibrate. Nel territorio milanese sono attivi tre punti vendita, Viale Bodio, Via Capri e Via San Martini, ma la rete si estende anche ad altre città italiane come Napoli, Bari, Faenza, Roma e Ragusa. Un modello che supera la semplice distribuzione di beni e mira a restituire autonomia, ridurre lo spreco e promuovere l'inclusione sociale, trasformando un gesto quotidiano come fare la spesa in un momento di relazione e dignità.
Anche perché i numeri certificati dall'Istat, ma non ce n'era bisogno, è sufficiente un'osservazione della realtà, parlano chiaro, quindi occorrono interventi in questo senso, anche, abbiamo parlato più volte con ristoratori illuminati, incentivando la possibilità di riutilizzare il cibo che non è stato usato e quindi buttarlo è sempre più un crimine.
Eh sì, i numeri appunto dicono che un italiano su 10 all'incirca si trova in difficoltà quando deve mettere i beni nel carrello della spesa, quindi intanto la prima considerazione è di pensare che questo gesto per noi, per tanti di noi alle volte quotidiano, non è scontato, è un privilegio e anche quello di poter scegliere che cosa mettere, no? Quindi questa è la prima considerazione che facciamo. Poi sì, sappiamo, perché anche qui i numeri parlano chiaro, che tanto del cibo che faticosamente produciamo poi va sprecato, e spesso una delle cause è proprio che la grande distribuzione non riesce a rimettere in circoli virtuosi magari degli alimenti che sono prossimi alla scadenza o che magari per piccoli danneggiamenti non possono essere esposti sugli scaffali. Quindi sicuramente intanto cercare di usare bene il cibo che abbiamo a disposizione, perché è tanto e tanto di questo non riusciamo a farlo arrivare sulle tavole degli italiani. E poi questo secondo me è l'aspetto davvero innovativo di questo progetto, fare in modo che chi ha bisogno, chi si trova in situazioni magari temporanee di bisogno perché ha perso il lavoro, perché una categoria che non abbiamo citato espressamente nell'articolo ma che mi ha colpito, spesso sono i papà di famiglie che hanno appena divorziato, che si trovano magari fuori dalla casa di abitazione e si trovano in una situazione di difficoltà temporanea. Ecco, fare in modo che queste categorie di persone possano fare la spesa, quindi non ricevere un pacco alimentare, che sicuramente anche questo è solidarietà. Sappiamo di iniziative che vediamo nei nostri supermercati come la spesa solidale, la spesa sospesa, e sono sicuramente modi di aiutare, però qui c'è qualche cosa in più in questo progetto di Fondazione Arca, anche questo, anche il promotore dell'iniziativa non era citato nell'articolo, e cioè fare in modo che con tutta la dignità di un normale cliente, chi non può permetterselo per un certo periodo vada a fare la spesa, cioè a comprare quello che gli serve scegliendolo dagli scaffali. Quindi questo credo che sia un elemento davvero interessante e innovativo data la situazione di partenza che abbiamo appena descritto.
Altro elemento virtuoso è la presenza dei cosiddetti commessi tutor, che garantiscono alle persone che frequentano il market solidale di poter fare anche solo quattro chiacchiere, di avere un ascolto autentico.
Eh sì, fare in modo che appunto trovarsi a comprare del cibo, un po' come quando si va al mercato, non solo al supermercato, diventi un momento di relazione, di incontro, no? Spesso magari queste persone non sono neanche abituati banalmente a fare la spesa, perché magari prima ci pensava qualcun altro all'interno di casa, quindi proprio con l'idea di fare sì che questa tessera venga utilizzata al meglio e che il cibo che viene messo nel carrello sia quello che davvero ti serve da portare a casa, c'è questa figura che intanto fa da tutor banalmente per accompagnare le scelte di acquisto, ma soprattutto, come dicevi tu, per incontrare qualcheduno, no? Per fare in modo che durante questo gesto di quotidiano ci sia la possibilità di scambiare qualche parola, magari qualcuno che ti chiede come va. Questo fa tutta la differenza, per fare sì che quel cibo diventi nutrimento non solo dello stomaco, ma anche dell'anima. E visto che senza cibo non possiamo vivere, direi che questi volontari svolgono davvero un doppio servizio: fanno sì che il cibo venga usato bene e che la relazione magari ti aiuti poi anche ad uscire da quella situazione, no? Perché l'augurio di chi usa queste tessere è che lo faccia per un certo periodo e che poi appunto riesca ad uscire da questa situazione.
Grazie davvero come sempre a Diego Mariani di Mezzo Pieno, alla prossima.
Grazie a te Gianluca, ci sentiamo la prossima settimana.
Shelter of a charity. Believe to believe.
Ritroviamo con piacere Elio Benvenuti, buona giornata Elio.
Buongiorno, piacere mio.
La scorsa settimana hai descritto le buone pratiche emerse dal convegno di Genova, pubblico e privato insieme per fornire soluzioni, lavoro vero, e ora guardiamo al prossimo appuntamento.
Sì, guarda, il vantaggio è che questa cosa per fortuna sta diventando contagiosa, quindi noi adesso faremo questo incontro anche nel Friuli Venezia Giulia, sempre con IDP, che è l'Associazione Italiana della Direzione del Personale, che sta seguendo sempre più con interesse la questione della neurodivergenza, appunto perché ci si rende sempre più conto che le persone neurodivergenti nel nostro paese sono un numero importante, non un numero marginale, e soprattutto sono persone che molte volte non solo hanno bisogno magari di supporto e assistenza, ma hanno anche delle competenze, delle capacità e degli sviluppi nelle loro attività che possono diventare un punto di forza. A me piace fare ad esempio l'esempio di Auticon, che è una società multinazionale che è nata in Germania, che in Italia è molto presente, che assume persone autistiche neurodivergenti con alte competenze informatiche, non per una questione meramente sociale, per quanto appunto quel meramente è gigantesco, ma perché sono persone molto competenti nella gestione e nella capacità di comprendere l'errore a livello di software e la sistematicità. Quindi quella attitudine mentale diventa una skill positiva che dà la possibilità a questa azienda di avere un numero importante di clienti e poter pagare molto bene con un vero lavoro e un lavoro di alta efficienza delle persone che un tempo sarebbero state profondamente discriminate perché magari il loro comportamento assertivo, il loro atteggiamento incapace di comprendere metafore sarebbe stato guardato dai colleghi come un punto di debolezza, come una scortesia, come un'incapacità di lavorare in gruppo. Questo invece rappresenta esattamente il contrario.
Dal tuo osservatorio privilegiato c'è anche l'opportunità di costruire una autentica mappa delle realtà virtuose come quella che hai appena citato.
Sì, per andare sempre nell'ambito dell'autismo, invece, per quanto riguarda le persone con autismo con deficit cognitivo, anche lì si stanno sviluppando grandi progetti di lavoro vero e dignitoso. Qui vi faccio l'esempio più conosciuto, anche perché spesse volte il presidente Mattarella si è presentato a trovarli e nelle ultime Olimpiadi l'ha di nuovo fatto, è il progetto di Pizza Out. Il progetto di Pizza Out io credo che sia un progetto molto importante, molto intelligente, perché non solo forma questi ragazzi e questi uomini e queste donne a diventare dei lavoratori in queste strutture, ragazzi che il primo giorno per lo stress emotivo prendevano a calci alcuni di questi le porte, oggi riescono a servire con efficienza 40 persone in un ristorante. Ma l'idea meravigliosa di questo progetto è innanzitutto la scalabilità, cioè l'idea di non renderlo singolo e finito dove sta, ma tramite un progetto che si chiama Food Truck, quindi sviluppare dei furgoncini per fornire servizi, di poterlo donare anche ad altre associazioni in tutti i territori italiani. Quindi vi segnalo anche questo, perché chi fosse interessato io posso eventualmente anche metterli in contatto. L'idea peraltro che, come fa Campora, di presentare questi ragazzi come ragazzi che hanno uno stipendio vero, che pagano le tasse, che sono dei contribuenti, che sono dei cittadini, e quindi non sono più guardati soltanto con la lente del supporto, ma come la lente di coloro che invece fanno parte della nostra società e pagano le tasse e pagano i servizi che noi tutti utilizziamo.
Grazie davvero per queste indicazioni preziose, Elio Benvenuti, e alla prossima.
Grazie a voi. Welcome to hell!
Welcome to hell. Ya llegó la hora, hermano chicano, ya llegó tu hora. Afroamericano, vigentes crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos, a ellos les da igual.
Ed eccoci a un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli hikikomori, anche se l'ospite di oggi non è hikikomori in senso stretto, ma ha vissuto un anno con caratteristiche molto simili a quelle che vengono raccontate. L'ospite si chiama Francesco Di Maggio, è in collegamento con noi. Buona giornata e benvenuto a Radio Re 18.
Grazie, buongiornata a voi e grazie dell'invito.
Capita a tutti una fase in cui noi dobbiamo un po' raccogliere le idee e rimanere in noi stessi. È successo anche a te, sì. Anche se lo dicevamo in apertura, certo non può essere definito un hikikomori. Francesco.
La mia è una storia che inizia con la perdita del lavoro, no? Per cui sai, quando poi non hai, a una certa età soprattutto, è molto più duro. L'ho perso a 53 anni, figurati, no? Nel pieno del, diciamo, di quella che era la crisi di anni fa. Per cui poi avevo un lavoro particolare, perché non c'erano molte possibilità di rientro. E lì dopo, a 55 anni, ho passato un anno infernale. Non uscivo praticamente più di casa, rifiutavo ogni contatto sociale, non avevo interessi, credimi, non nessun tipo di interesse. Infatti ingrassai anche 8 kg perché non mi muovevo proprio assolutamente. E questo per dirti, io non so come possa essere considerato questo, però rientro anch'io un po' in quella che è la casistica di hikikomori, diciamo.
Diciamo temporaneamente, temporaneamente.
Temporaneamente, sì, poi ho avuto, grazie anche al mio vissuto, no? Cioè, voglio dire, poi ho ritrovato le forze in me stesso, tutto quanto. Però quello che in quel periodo notavo era una cosa, la solitudine. Non avere accanto persone che, non so se dire è giusto, si spronavano, non lo so, ma anche una frase, uno sguardo, tutto. E poi ho detto a me stesso, no, vabbè, sono solo, però non voglio restare da solo, vita, no? Cioè, voglio dire, devo uscire, no? E ricominciare un po' così, tanto per brevità di racconto, no? Però era quello, mi sembrava di più la solitudine, no? come vedo io oggi qua tanti ragazzi che sono proprio rientrabili in quella categoria che dicevamo, Kiki Mori, no? 16-17 anni, la solitudine. Solitudine, vivevo questo, ero angosciato dalla solitudine, che è anche la cosa che poi mi ha spronato ad uscire, perché a me piace invece stare, sai, con le persone, no? Tutto,
capito, sì,
no?
Si sente.
Sì. Però credimi, è stato un anno terribile, perché proprio non piatto sotto qualsiasi aspetto, piatto proprio, capivi che ero vivo perché respiravo.
Quindi a testimonianza del fatto che l'ascolto è davvero fondamentale.
Sì. Però vedi, non bisogna essere, a volte io vedo che chi cerca di ascoltare, no? Cerca di metterti, è come se avesse qualcosa da insegnarti, che per carità tutti noi abbiamo qualcosa da imparare sempre con quella vita, ma non in quei casi. In quei casi devi ascoltare, ma non con le orecchie, capito?
Sì.
Non con le orecchie, perché se ascolti con le orecchie non risolvi niente.
Ci vuole quell'empatia, sì.
Bravo, sì, empatia, forse a volte bisogna andare anche oltre, bisogna proprio cercare di calarsi per quanto sia possibile, ovviamente, no? E poi l'amore è una cosa, perché poi l'amore è proprio quello che ti spinge ad essere empatico, capito, no?
Certo.
Non ci sono molte soluzioni, no? Però vedo che non si ascolta, cioè ci parla addosso, no? Voglio dire, non puoi parlare addosso, per esempio, a un figlio o a una figlia che passa un periodo di difficoltà. Devi cercare di ascoltare, capire, perché poi basta veramente poco per farli uscire, se riesci. Poco, attenzione, poco nel senso, se sei capace di ascoltare davvero, capito? Perché riesci a introiettare comunque anche le sue difficoltà, le sue cose. Però io ero solo, capito? In quel periodo, ritorno a me, ero solo. Però ci fu una persona, una alla fine di quell'anno, che mi disse: cosa stai combinando? Mi disse questa frase, no? Non la dico, ce l'ho stampata qua. E non so, è stata una svolta, perché mi conosceva bene. Purtroppo adesso questa persona è morta, però mi conosceva bene.
Ha saputo, capito? Fare la domanda al momento giusto.
Sì, ma solo questa frase, credimi. Cosa stai combinando? Poi lui ci ha aggiunto della tua vita, ma no? Questa era la frase tutta, no? Però ovviamente stiamo parlando che magari non sono cose paragonabili a un ragazzo o altri che vivono altre situazioni, capito? Poi diceva il presupposto che questa persona mi conosceva molto bene, capito? Per cui magari ha saputo spronarmi.
Certo, dicevamo, ecco, questo... Francesco, dicevamo che in questo momento storico, Milano, che in passato garantiva una presenza di associazioni nel sociale davvero numerose, adesso sotto questo profilo è un deserto.
Sì, purtroppo devo dirti che è un deserto, no? Cioè, trovi ancora qualcosa se sai, hai dei punti di riferimento, tutto qua. È veramente un deserto. Guarda, dove abito io, per esempio, nel mio condominio ce n'erano quattro, non c'è più neanche una. Morti, diciamo, quelli più vecchi che portavano avanti quello, non c'è più nessuno, capito? Non c'è più nessuno, ma non solo qua, ma anche in altre che io frequentavo, no? Facevo volontariato con i ragazzi, tutto, dopo che sono uscito dal mio periodo, diciamo, hanno chiuso tutte, non c'è niente. È una città che è diventata distante a se stessa, soprattutto con le persone. E io immagino la difficoltà di chi abbia un ragazzo, un figlio, una figlia. Come può fare se non ha accanto qualcuno che lo supporti a sua volta? E questo silenzio assordante che fa un rumore incredibile, capito? Cioè, la cosa che a me più da fastidio è il silenzio.
Tornando alla tua esperienza professionale, dicevamo, ci sono tanti ragazzi, soprattutto invisibili, che vivono una situazione, infatti, veramente difficile.
Nel mio cortile ce n'è due, uno di 16 anni e uno di 17. Io non lo so, non sono, per carità, non sono un esperto di certe situazioni come lì di timori. E io vedo, però, sai cosa vedo? Se io non vado a parlargli una o due volte alla settimana, cioè, sono soli, non sanno a chi rivolgersi. Adesso hanno trovato una dell'aiuto, così, no? Ma dopo i ragazzi di 17 anni, 3 anni che è così, ha cominciato a 14 anni, l'ultimo anno non è andato neanche a scuola.
Sì, bisogna davvero ricostituire un tessuto sociale, soprattutto nelle grandi città.
Sì, perché guarda che rischiamo che questo fenomeno si ampli a dismisura. Io so che in Giappone c'è una enormità, un numero enorme. Noi rischiamo, no, a parte quello che fu anni fa, ma oggi rischiamo, nuova generazione, di cancellare decine di migliaia di vite perché non sappiamo ascoltare, perché non sappiamo vedere, o perché non ci interessa, o perché le istruzioni sono talmente lontane.
Francesco, tu che hai conosciuto tanti ragazzi nel tuo lavoro, quali sono, l'hai già un po' accennato, però quali sono gli elementi che permettono ai ragazzi di non sentirsi un mondo a parte rispetto alla società?
Io non so, perché parliamo di qualche anno fa, no? Le cose erano un attimo diverse. Io li coinvolgevo, cioè nelle piccole cose del quotidiano, anche comunità, quando ero in comunità per esempio erano le piccole cose del quotidiano, li valorizzavo, cercavo di valorizzarli, ma anche senza chiacchiere, cercavo di imparare da loro in modo che loro mi dicessero qualcosa, perché poi tutti loro sanno fare qualcosa, no, magari con le mani o altro, non lo so, e cercavo di chiedergli qualcosa che risvegliasse i loro interessi. Magari mi comunicavano, a me piace questo, da lì iniziava una serie di contatti che andavano poi a volte a finire bene, a volte a finire non bene.
Poi ognuno di noi, ognuno di loro hanno almeno un talento, però ci vuole una persona
come te
che nel modo giusto sappia farlo fruttare.
Io ero, diciamo, inserito all'interno di un'equipe, no? Ognuno aveva, ecco, quello che posso dirti è i danni che a volte fanno le istituzioni, quello sì, perché ho visto quei danni per parte delle istituzioni. A me mi hanno fatto scappare due ragazzi, sì, una psicologa dell'ASL, facendo giochini stupidi, scritti, no? Dicevo, guarda che è una situazione delicata, guarda che qua questi non sono in grado di, andranno tutti contro una certa persona. Così fu, questa persona scappò via la sera dopo di nascosto.
Psicologhe e psicoterapeute che sono intervenute sottolineano proprio questo, che tutto ciò che viene fatto può avere delle conseguenze inenarrabili.
Sì. Dopo 8 mesi che ci lavoravo su, se a me non mi avessero detto quella frase, io probabilmente oggi non sarei neanche con te.
Certo. Infatti noi ti ringraziamo, perché è importante sentire anche la voce di chi a 53 anni si ritrova in una situazione in cui non c'è lavoro e per un anno si trova senza coordinate, come possiamo trovarci tutti in un momento della vita, che vanno seguiti, vanno aiutati, insomma, intanto che la fase che stanno attraversando è assolutamente umana, fa parte della vita e può succedere a tutti. Però se ne esce proprio con quei consigli che ci hai dato oggi.
Per carità, non ho niente da insegnare a nessuno, io mi sono basato sulla mia esperienza, soprattutto sul mio vissuto di quell'anno, che ero come un ragazzino qua che ho io a fianco nel mio cortile, non è che ero diverso da lui, però è bastata una frase. Premetto che lo ripeto, una persona che mi conosceva bene, però è bastata quella frase a volte. Per questo dico, a volte ci vuole poco, però ci vuole ancora meno a rovinare una vita.
Davvero io ti ringrazio, grazie a Francesco Di Maggio e alla prossima.
No, alla prossima, grazie a voi, grazie all'ospitalità. Buona giornata a tutti.
Dentro ai miei perché sei la via che passa dentro me. Tu sei l'inverno in fondo al cuore, sei l'estate che non c'è. Tu sei la via che passa dentro me. Prossima parola, sei la voce calma che dà la forza a tutti i miei perché. Perché tu sei l'inverno in fondo al cuore, sei l'estate che non c'è.
Oltre alle tre rubriche tradizionali, oggi Indaco apre le porte a un ospite particolarmente gradito, Lorenzo Varaldo, benvenuto a Radio Re 18.
Grazie a voi e grazie a te e a tutti quelli che ascoltano.
E dunque parliamo del successo per il film Distruzione Pubblica di Apostrofo Istruzione, che continua ad aggiungere date. Oggi stai andando a Milano. Lorenzo Varaldo, preside, ma come ami ricordare, direttore didattico dell'Istituto Sibilla Aleramo di Torino. Allora, quali sono le ragioni di questo grande successo, Lorenzo?
Sì, allora, le ragioni sono tanto che è un bel film, e però penso che prima di tutto valga la pena ritornare da direttore didattico, che oggi ufficialmente non esiste più. Io sono ufficialmente un dirigente scolastico, eppure in questa definizione si condensa tutta la critica, tutta l'argomentazione, anche un po' la vita che si vede nel film, di battaglie, di lotte mie e anche di vita scolastica, e cioè il passaggio da una figura, ma non solo da una figura, da una scuola, diciamo pubblica, centrata sulla didattica, sull'insegnamento, sull'apprendimento, centrata sulle conoscenze, a una scuola aziendalizzata, svuotata di conoscenze, riempita di competenze per creare delle persone pronte per il mercato, quando va bene per il mercato, per l'inserimento, e quando va male semplicemente, il più delle volte, per lo sfruttamento, e senza quelle conoscenze che rendono veramente liberi i cittadini, i lavoratori, e anche coscienti, anche in grado di lottare. Ecco, diciamo, il film è un po' questo, il racconto di 30 anni di attacchi alla scuola pubblica da questo punto di vista, ma è anche la bellezza di quello che resta e di quello che si può fare nella scuola, del rapporto con gli insegnanti, ma anche delle lotte, del lottare, e in questo la mia figura appunto attraversa il film, e quindi anche il nome, che non è tutto, la definizione, però rappresenta questo, un passaggio da una scuola anche guidata da un preside, da un direttore didattico, primus inter pares, a una scuola azienda dove c'è un dirigente scolastico.
Un processo che parte da lontano, e quali sono gli elementi da cui ripartire per invertire la rotta, considerando che è un processo durato decenni, come ricordavi?
Sì, io sono in questo film sono abbastanza protagonista perché il film è costruito su una macro che è l'indagine, il film documentario, e una micro che è una storia di sottofondo. Tra l'altro noi ci conosciamo da molti anni, la storia è stata scelta, io non conoscevo questi registi, sono stato messo in contatto con loro da un maestro di Roma, all'inizio ci siamo un po' annusati, diciamo reciprocamente, io per capire che serietà c'era, che cosa volevano fare, se era una provocazione, un progetto, quali erano le idee, e loro a poco dicono anche adesso che si sono affidati molto a me perché via via hanno trovato un po' le idee proprio di un progetto che parte dagli anni 90 di attacco e di distruzione, il Manifesto dei 500, l'associazione che ha attraversato tutte le battaglie di difesa della scuola pubblica, tante ce ne sono nella scuola, ma certamente il manifesto è quello che ha attraversato di più. Ora, dove ritornare, dove ripartire? Non c'è nessuna ricetta, i tempi sono anche cambiati, le cose che sono passate non si possono dire che si possono azzerare di colpo, se non altro perché è impossibile. Da dove ripartire? Io direi di ripartire da quello che è la carrellata iniziale del film, una carrellata anche storica che riporta alle dei passi avanti e che però si conclude dicendo tante cose erano state fatte, impostate, ma contenevano anche contraddizioni, bisognava andare avanti e invece si è cominciato ad andare indietro. Ecco, io dico che bisogna ripartire da là non per idealizzare quel periodo, non per idealizzare una scuola del passato precedente che conteneva ancora più problemi, ma per dire si erano fatte delle cose, c'è un patrimonio, c'è una tradizione, bisogna ripartire da lì e invece ritornare indietro totalmente, anche con delle coraggiose abrogazioni rispetto a quello che sono state invece le riforme degli ultimi 30 anni.
E proprio il successo del film ha portato a due nuove proiezioni, Lorenzo.
Allora, a Torino è stato un successo strepitoso e si sarà alla settima. Adesso qui oggi a Milano sono state subito riprogrammate, Bologna è stato un successo pazzesco, 300 persone, riprogrammazione, applausi, Padova, Trento, tutte le proiezioni a cui ho già assistito e adesso vedremo naturalmente Milano. Ci sono dei bellissimi dibattiti, alla fine, quando i dibattiti sono pacati, quando si sollevano delle questioni, il film è un film e va preso per un film di vero cinema indipendente e quindi che dice cose. È stato definito da uno dei registi anziché come un'acqua ossigenata che brucia ma poi fa bene, disinfetta. Ora il disinfetta lo giudicheranno anche gli ascoltatori, in parte brucia, in parte però commuove, in parte coinvolge, un film anche molto dolce in certe sue parti. Teniamo presente che io ho aperto le porte, loro mi ringraziano molto, i registi, di questo. E per me non è stato semplice, con una fiducia enorme da parte degli insegnanti e delle famiglie, ho aperto le porte della scuola a delle riunioni e alle riprese in classe. E quindi ci sono delle riprese molto belle, con i ragazzini molto dolci anche. E quindi c'è un po' di tutto e il film coinvolge prima di tutto perché è un film bello. Prima di tutto. Il secondo elemento è che secondo me dà la stura, diciamo così, autorizza decine, centinaia, migliaia di insegnanti, di famiglie a praticare, direi, un pensiero che è stato schiacciato in questi 30 anni. Non è un pensiero che esiste e che ormai è maturo, che venga espresso, che venga riconosciuto, che venga discusso anche alla fine del film e poi dopo, e che si vada avanti dicendo bene, non tutti la pensano come è stato imposto letteralmente da un pensiero unico in questi 30 anni. Ecco, questa insofferenza, un insegnante molto conosciuto di Torino alla fine del film ha detto ci voleva, sono 30 anni che lo aspettiamo. E io dico sì, ci voleva, sono 30 anni che lo aspettiamo, non perché contenga necessariamente verità da prendere in modo asettico, perché tutte siano verità, ma perché apre finalmente la possibilità di una discussione libera. Chi vuole la fa pacatamente, liberamente.
Perfetto, dunque al Cinema Esedra la possibilità di vedere il film Distruzione Pubblica il 21 e il 22, sabato e domenica alle 18:30. Grazie davvero a Lorenzo Varaldo e alla prossima.
Grazie a voi, ancora alla prossima.
R18 e ti senti a casa.